considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto
e Bianca Nogaro Notarianni.
Evviva! Allora, lo sapete, se c'è Bianca Nogaro Notarianni c'è anche un bellissimo GR Animali.
Rain, 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 piove, piove.
Questo sabato 1 marzo Piccioni Paralimpici vi invita a un pranzo con i volontari milanesi, un incontro in via Fabio Massimo 19 a Milano appunto dalle 13. Vi invitiamo a contattarli tramite social per prenotare e avere tutte le informazioni del caso. Sempre sabato a Catania la presentazione del libro di Sara D'Angelo, Santuari di Animali Liberi. L'appuntamento alle 17 alla libreria Cavallotto in corso Sicilia 91 a Catania.
Scimpanzé che dice ahimè non so nuotare, guarda.
Domenica 2 marzo invece la seconda visita guidata a Ippoasi dalla riapertura post PSA, diciamo così. Il giorno è ricco perché dalle 10.30 si parte con un laboratorio di pirografia, segue un pranzo conviviale e poi la visita al rifugio nel primo pomeriggio.
Aggiunge un po' di sol, la voce soffre il mal di mare.
E oggi invece, giornata di COP16, dedicata alla biodiversità, esce uno studio coordinato dall'Istituto di Ricerche Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche che denuncia il fenomeno dell'Arctic Greening, cioè l'espansione della vegetazione terrestre nel circolo polare artico in un ambiente che prima era coperto da nevi e ghiacci. Che bene ma non benissimo, perché l'aumento della vegetazione sì, favorisce il sequestro di carbonio, però ovviamente è una modifica molto violenta dell'ecosistema e una minaccia per la fauna e per la flora.
Mentre grida con terrore, ahimè, che tutti insieme hanno preso il raffreddore.
E quindi abbiamo finito, Bianca? Finita, finita.
Tutta larga grida piove ancora.
È finita e quindi possiamo dare il benvenuto ai nostri ospiti di oggi che ringraziamo per essere con noi. Stiamo parlando di Daniele Cotti dell'associazione Io non ho paura del lupo. Buongiorno Daniele.
Ciao Cecilia, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e ascoltatrici.
E buongiorno anche a Tommaso De Rico, che è l'autore, lo scrittore di un libro di cui stiamo per parlare. Buongiorno Tommaso.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie dello spazio.
Figuriamoci. Allora io partirei da Daniele che insomma come padrone di casa ci può parlare di questo libro che si chiama, guarda un po', Io non ho paura del lupo. Daniele, com'è sta cosa?
Infatti, ma guarda un po', non me lo aspettavo. No, beh, allora, è un sogno che avevamo nel cassetto, avevo in maniera particolare io personalmente da tanti anni, quello di, come associazione, scrivere un libro che parlasse di lupi, ma non solo di lupi, anche del nostro rapporto con il predatore e con il selvatico in generale. E Tommaso, io e Tommaso ci conosciamo da diversi anni e un paio di anni fa quando è venuto qua a trovarmi ho parlato con lui di questa idea e ci si sono illuminati gli occhi da lì siamo partiti alla grande capacità di scrittura che ha Tommaso, questa idea che finalmente adesso è diventata un libro, perché tra il libro è già in prevendita, quindi tra pochissimo sarà disponibile.
Sì, dopo daremo anche le modalità insomma per cui si può prenotare, si può acquistare il libro. Tommaso De Rico, credo di aver capito che tu hai cambiato vita a un certo punto.
Sì, esatto, circa una decina d'anni fa ormai, qualcosa in meno.
E tu quindi da Roma, dalla grande metropoli, hai fatto una scelta radicale, quella di spostarti...
In montagna, sì, esatto. Prima ho girato un po' altre città in Europa, poi mi sono trovato per caso in questo borgo sperduto delle Alpi occidentali al confine con la Francia e è venuta l'idea di fermarmi un anno. E poi da lì la cosa ha preso un po' la mano e ci sono rimasto 3 anni, poi mi sono spostato in Appennino, comunque ecco, sempre in montagna, sempre avendo cambiato abbastanza radicalmente lo stile di vita, anche gli interessi chiaramente.
Scrivendo di montagna e di questioni legate all'ambiente.
Sì, anche questo è stato un percorso, è iniziato un po' casualmente, a me piace raccontare, piace fare fotografie, quindi iniziando a raccontare la mia esperienza sui social, a fare le foto agli animali, anche lì c'è stato da subito un interesse, quindi poi ho iniziato questo percorso che mi ha portato a scrivere dei libri e a interessarmi anche sempre di più proprio a livello personale alle tematiche ambientali, ecologiche, con un approccio molto, molto scientifico e allo stesso tempo antropologico, che è stata poi un po' la molla che ha fatto scattare in Daniele l'idea di coinvolgermi in questo progetto, perché ecco, c'è bisogno di trattare questo argomento così divisivo con una sensibilità che abbia un occhio di riguardo sia per gli animali che per le persone che vivono nei contesti rurali.
E, insomma, io, sapete, care e cari ascoltatrici e ascoltatori, amo moltissimo questa associazione Io non ho paura del lupo, proprio perché non ha paura di affrontare concretamente anche tutte le questioni legate al conflitto che può esserci con questa meravigliosa creatura. Ecco, Daniele, io vedo che vi siete attivissimi, fate continuamente incontri, situazioni, siete molto bravi.
Ah sì, siamo molto carichi, molto, molto attivi, abbiamo tanti progetti in essere, tanti progetti ancora in cantiere di cui poi vi parleremo tutti a presto. Sì, c'è bisogno di fare tanta comunicazione, di fare eventi, di incontrare le persone, parlarsi, farsi conoscere, ascoltare i punti di vista di tutti, perché è soltanto poi attraverso i confronti che si possono trovare diciamo delle soluzioni e trovare la strada per cercare di coesistere in maniera sana, equilibrata con il lupo e con tutto il selvatico.
Tommaso De Rico, il libro com'è? Io non l'ho ancora ricevuto, quindi parliamo alla cieca sia io che Bianca, quindi ci racconti un po' la struttura del libro.
Sì, l'idea era quella di fare un po' il punto della situazione della presenza del lupo in Italia, quindi raccontarne un po' la storia dei rapporti degli esseri umani con questo predatore fin dalla preistoria, quindi c'è un primo capitolo che tratta in modo certo abbastanza sintetico chiaramente tutti questi aspetti storici, quindi legati alla domesticazione poi del lupo che ha dato vita al cane e via via fino insomma alle interpretazioni religiose, simboliche dell'animale e ad arrivare agli stermini che sono iniziati nel Medioevo e non si sono più interrotti. Quindi con uno sguardo anche ampliato a tutto il mondo, a quello che è successo alle varie sottospecie di lupo sparse su tutto l'emisfero boreale del pianeta. E dopodiché iniziamo un po' a raccontare l'etologia dell'animale, quindi gli aspetti più scientifici, cercando di sfatare quei miti che lo riguardano, e questo in particolare quando affrontiamo il tema del ripopolamento che avvenuto in Italia a partire dagli anni 70 e poi dagli anni 90, soprattutto con questa rapida espansione della specie che ha fatto sì che nascessero insomma delle voci tuttora molto vive, molto diffuse, per cui il lupo sarebbe stato reintrodotto artificialmente e quindi raccontando un po' questa esperienza, anche le prime avventure sul campo dei primi ricercatori che hanno studiato il lupo in Appennino, e raccontando anche storie proprio specifiche di esemplari monitorati, affrontiamo un po' tutto questo tema fino ad arrivare alla situazione attuale, quindi ai conflitti con chiaramente gli allevatori, cercando di mettere in evidenza tutte le strategie possibili per una coesistenza pacifica che l'associazione cerca di divulgare da anni, e affrontando infine un po' il tema forse più caldo, quello che vede oggi il lupo non abitare più soltanto le montagne e i boschi, ma espandere il suo areale fino a lambire le città, per cui diventa, ecco, una questione che non riguarda più soltanto gli allevatori o gli abitanti della montagna, ma chiunque, tutti i cittadini che dovrebbero imparare a adottare delle buone pratiche per far sì che la presenza del lupo non rappresenti un pericolo. Ecco, cerchiamo di spiegare che la pericolosità del lupo è qualcosa che deriva quasi sempre da nostri comportamenti sbagliati, come nutrire gli animali e renderli confidenti. Quindi diciamo abbiamo fatto un po', e poi chiaramente l'ultimo capitolo esplora un po' gli scenari futuri anche con le più recenti innovazioni tecnologiche, sia nel campo appunto della coesistenza che in generale della ricerca scientifica, che ci portano a conoscere sempre meglio il mondo animale e a poter mettere in pratica azioni sempre più mirate di convivenza. Quindi abbiamo cercato di fare una panoramica complessiva di tutto l'argomento.
Tra l'altro, a proposito di coesistenze difficili e miti che vi si creano attorno, questa mia amica storica che si chiama Matilde Cassano, lei mi spiegava che in realtà in epoca moderna, premoderna, più che una reale difficoltà di coesistenza fra lupo e popolazione, c'era come una guerra fra sovrani, cioè il sovrano sì, bandiva la caccia al lupo proprio per in qualche modo bandire, tra virgolette, il re della foresta dai suoi spazi. Quindi
e quindi un conflitto con tantissime implicazioni. Nel frattempo è arrivato un SMS che dice: io ho paura del lupo, ed è firmato Cappuccetto Rosso. Ecco, quindi che, come spesso dico, è purtroppo anche non so se è nato prima l'uovo o prima la gallina, comunque diciamo che Cappuccetto Rosso c'ha delle responsabilità, ecco, o no? Daniele Cotti.
Beh, sicuramente sì. Sottolineo per chi non lo sapesse, perché qualche mese fa ho assistito ad una conferenza tenuta da un'antropologa appassionata di fiabe, che ha raccontato la vera nascita, la vera storia di Cappuccetto Rosso. La storia di Cappuccetto Rosso racconta tutt'altro, certo. Cioè racconta dei casi di pedofilia e di violenza da parte di persone su bambine.
Invece del lupo, se ci mettevano l'orco era meglio, mettiamola così, per usare una banalità, no? Certo.
Sì, assolutamente. Se posso aggiungere a quello che diceva Tommaso, perché io invece naturalmente il libro l'ho letto, naturalmente, sì. Insomma, è stato, certo. il libro nasce, intanto volevo sottolineare due cose, che il libro nasce da un grandissimo lavoro di ricerca da parte di Tommaso e di supervisione da parte dell'associazione e di esperti che hanno naturalmente contribuito al libro, perché pur avendo una grande solidità scientifica è un libro davvero molto molto bello, perché Tommaso ha fatto qualcosa che era molto difficile riuscire a fare, e cioè rendere intanto questo libro alla portata di tutti, perché non è un libro tecnico, sì. È un libro che parla con un linguaggio molto semplice, anche contiene in sé delle piccole storie, quindi è un libro un po' poco definibile, non è un saggio, non è un romanzo, non è una favola, è tutte queste cose insieme, ed è davvero ha davvero fatto un lavoro meraviglioso che io spero sarà letto da tantissime persone, perché l'obiettivo principale nostro è quello di fare conoscere il più possibile, perché è proprio solo attraverso la conoscenza, il conoscere, il sapere, che si può comprendere, accettare e coesistere.
Mi sono dimenticata di dire che Tommaso D'Enrico è anche autore di un blog Al ritmo delle stagioni, che così può servire ad agganciare, insomma, a far capire anche la sua scrittura, il suo modo di comunicare, giusto Tommaso?
Sì, esatto, è stato un po' da lì che è nato tutto, dove pubblicavo inizialmente le mie fotografie, i miei racconti, e è nato tutto da lì, sì.
Sentite, io c'ho in mente due cose. Una, insomma, non smetto di denunciare il fatto che i media e l'informazione hanno un ruolo decisivo anche nel continuare a, come dire, infangare le questioni legate. Io non sto dicendo che il lupo è tutto buono, è tutto cattivo, non sono categorie che mi interessano, non appartengono al lupo cattivo, ci sta solo nelle favole. Diciamo che il ruolo della stampa locale, poi in particolare in genere, è tremendo. Mi confermate o sono io che ce l'ho su con questa cosa? Tommaso, non so.
È assolutamente l'origine un po' di tutti i problemi questa, la grande disinformazione che viene fatta e anche la strumentalizzazione politica che si approfitta, insomma, e vive insieme a questa disinformazione. Chiaramente è da lì che nasce la difficoltà di creare anche un dialogo, ecco, la coesistenza è qualcosa che deve essere raggiunta attraverso compromessi, attraverso un dialogo, attraverso il buonsenso, e nel momento in cui c'è questa disinformazione dilagante è molto difficile. E chiaramente è una disinformazione fatta che ha uno scopo preciso, quella dei giornali, dei quotidiani, delle emittenti locali, come dicevi giustamente tu, ha lo scopo di acchiappare click, perché è un tema che, se trattato in un certo modo, è molto attrattivo. Quindi quando si parla del lupo che sbrana, del lupo che sgozza, oppure del lupo che ha aggredito qualcuno e poi puntualmente viene fuori che non era un lupo ma era un cane, sono tutti temi che attirano molta visibilità, e lo stesso viene fatto dai politici un po' per non affrontare, quando ci sono problemi molto più grandi da tenere nascosti. È un po' questo un trucco usato dalla politica in vari ambiti di utilizzare un'arma di distrazione di massa, no? Il lupo in questo caso è il perfetto capro espiatorio a cui vengono addossate tutte i problemi economici relativi allo spopolamento della montagna e delle economie rurali.
Certo. Sentite, c'è Eila che dice, vabbè, lei esagera dicendo che lei non ha paura del lupo, dell'orso, eccetera. Insomma, che anzi in qualche modo si considererebbe fortunata a avere un rapporto ravvicinato con questi animali, però aggiunge, però vorrei sapere cosa dire a chi lotta contro il lupo. Nella mia zona tanti lo odiano perché azzanna le pecore, a volte mi rendo conto che non ho argomenti dalla mia parte se non consigliare di adottare un pastore maremmano. Ecco, io credo che questo sia un tema, quello che ci sta suggerendo Eila, che è quello su cui ad esempio io non ho paura del lupo come associazione, lavora dalla nascita. Daniele Cotti.
Sì, sì, assolutamente. La nostra associazione è stata fondata da abitanti della montagna, in parte di noi anche ex allevatori o allevatori, ex perché adesso non, magari qualcuno non lo fa più come il sottoscritto, ma che lo hanno fatto, quindi siamo molto vicini al mondo degli allevatori, della ruralità e della zootecnia. Per rispondere alla domanda, chiaramente il lupo fa il lupo, quindi entra in conflitto con le attività d'allevamento. Gli allevatori, non è questione che piaccia o meno il lupo, ma se si vogliono allevare i propri animali bisogna mettere in atto delle misure di prevenzione. Non c'è una ricetta unica. Ogni caso è un caso a sé, e bisogna andare in quella direzione, naturalmente, di fare il possibile perché il lupo non venga a predare gli animali che vengono allevati. Sulla questione della paura, sì, sarò velocissimo, sì, nonostante noi ci chiamiamo io non ho paura del lupo, in realtà è molto fatto bene avere un po' di paura, certo, del lupo, dell'orso, del cinghiale, del cervo, del capriolo. Cioè il nome "Io non ho paura del lupo" è un nome provocatorio, ed è riferito a tutte quelle paure ingiustificate e infondate. Ma le paure sane, quelle consapevoli, per esempio se io vedo un lupo che si sta mangiando un capriolo, non cerco di avvicinarmi al lupo perché voglio vedere più da vicino che cosa sta facendo.
Penso che sarebbe una pessima idea.
Appunto, ecco, quindi però il meccanismo è la paura, diciamo. Però questa paura è determinata anche dalla conoscenza e dalla consapevolezza. Quindi quando le paure sono sane vanno bene, vanno più che bene, ed è bene teniamocele, perché noi un po' di paura del lupo dobbiamo averla, ma soprattutto il lupo deve continuare ad avere molta paura di noi.
Certo, sicuro. Senti, boschi e campagne non sono né palestre né giardini pubblici, sono ambienti naturali e vanno frequentati nel rispetto di chi ci vive. Penso che l'uomo sia il cancro della terra, e questo è firmato da un Gio comunista comunque, che è un nostro ascoltatore. Stiamo, ahimè, arrivando al termine, però io l'ultima cosa, e poi parliamo di come comprare il libro, che serve anche a sostenere, oltre a essere una bella lettura, è anche utile a sostenere appunto l'associazione Io non ho paura del lupo. Volevo chiedere come siamo messi, ragazzi, su questa terribile questione del declassamento di protezione del lupo a livello europeo. Tommaso?
Questo è un po' il tema caldo del momento. È una scelta dal nostro punto di vista scellerata, e dal punto di vista dell'intera comunità scientifica, in realtà. L'atto pratico è una scelta politica, sì, fatta come dicevo prima, per convogliare un po' i malumori su un soggetto che non può difendersi. Dal punto di vista gestionale non porta, di fatto porta poche cose nuove. In caso di grossi problemi c'era già la possibilità di arrivare all'abbattimento di un esemplare, diciamo, considerato problematico, quindi di fatto quello che cambia è magari la possibilità di pianificare degli abbattimenti preventivi che non hanno avuto, dove sono stati fatti in Europa, non hanno avuto risultati scientificamente validi, anzi in alcuni casi si sono dimostrati controproducenti, e diciamo che nel complesso è una strategia che rischia di rivelarsi un boomerang.
Certo. Daniele Cotti, come si fa a comprare il libro? Insomma, raccontaci tecnicamente.
Allora, certo, dunque intanto questo libro è edito da People, che è una casa editrice che appunto ha pubblicato, sarà prestissimo in molte librerie e anche in vendita sui classici canali online, non faccio nomi per non fare pubblicità a nessuno, e naturalmente il libro è in vendita sia sul sito dell'associazione che sul sito di Tommaso, che è il blog Al ritmo delle stagioni. Può essere comprato sia da una parte che dall'altra, che dalla casa editrice che in libreria. La cosa importante da dire è che comunque questo progetto in ogni caso servirà e contribuirà economicamente alle tasche di Io non ho paura del lupo, che userà naturalmente i
per ostriche e champagne, immagino, vero? Daniele?
Come facciamo sempre.
Esatto.
Viaggio per ostriche e champagne. No, ecco, naturalmente il ricavato verrà utilizzato per i progetti, in particolare per il Fondo Coesistenza, che è un nostro piccolo fondo che utilizziamo proprio per cercare di dare una mano concreta le realtà che fanno allevamento, soprattutto quelle piccole, che spesso sono escluse dalle norme contributive delle realtà più grandi, più strutturate.
Certo.
Quindi assolutamente invito tutti a preordinare il libro, e o da Tommaso o Al ritmo delle stagioni o Io non ho paura del lupo, noi vi aspettiamo, abbiamo aperto qualche giorno fa.
Bene.
E niente, poi insomma mi auguro, come ho già detto ma lo ripeto, che questo libro sarà un libro molto letto,
che viaggi per il mondo, certo, sì. Che viaggi, che si faccia circolare come tutte i libri buoni, come si suona, da lì si mi piace.
Esatto.
Allora, come sempre, grazie a Daniele Cotti di Io non ho paura del lupo, questa volta grazie a Tommaso Del Ricco, scrittore, autore del blog, dillo tu il titolo?
Al ritmo delle stagioni.
Al ritmo delle stagioni. Senti Tommaso, visto che è la prima volta che sei a Considera l'armadillo, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Beh, che domanda, non posso che rispondere a un lupo.
Davvero? Allora, grazie a tutti e due per essere stati con noi. Allora, mi raccomando, andiamo a comprare, a prenotare e insomma a incuriosirci su questo libro, Io non ho paura del lupo, perché di Tommaso Del Ricco, che sicuramente merita la lettura. Grazie ancora, grazie a tutti e due.
Grazie a voi.
Grazie a te
e a Bianca, certo. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, grazie, grazie.
Ciao,
a tutti.
Ciao. Considera. Perché Bianca, ogni tanto con queste viva voce dei bricchi c'è un ritardo di, insomma, un disastro. Vabbè. Ce ne dobbiamo andare, siamo in ritardo.
Ne approfitto per salutare di corsa Rosanna Romano di Allora un Fan, che ha trovato una casa al gruppo Lettura Bucefalo.
Eccole lì, certo, certo. grazie per aver risposto all'appello. Allora, Bianca Nogara Notarianni. E
salutiamo.
Ecco, salutiamo e Cecilia Di Lietro. Naturalmente vi diamo appuntamento comunque a domani dopo le notizie di Popolare Network delle 12:30. Ciao, ciao.